State ascoltando SBS Italian.
Sono Carlo Reglia, state ascoltando un podcast di SBS Italian e tra poche ore la comunità cinese, ma non solo, inizierà i festeggiamenti con l'anno lunare, con il capodanno cinese, che quest'anno cade tra l'11 e il 12 di febbraio fino al 27. Per parlarcene, per raccontarci che cosa succede in questa tradizione, abbiamo con noi ai microfoni di Radio SBS Silvia Xie. Buongiorno Silvia e ben ritrovata su Radio SBS.
Buongiorno a tutti, ciao Carlo.
Allora Silvia, il tuo background è innanzitutto italianissima, però in realtà sei nata a Taipei, in Taiwan, e a 3 anni poi ti sei trasferita in Italia, quindi hai questa doppia anima che convive in te, giusto?
Sì, esattamente.
E soprattutto l'hai riscoperta più tardi, diciamo, quando hai iniziato ad andare a scuola, ai tempi dell'università, diciamo, la tua parte cinese, tra virgolette, è venuta più fuori.
Esatto, diciamo che è risuscitato. Non so se funziona sempre così, però è quello che mi è capitato a me. Un fun fact, ad esempio, che ho odiato la cucina cinese fino ai miei 18 anni, e poi quando mi sono trasferita a Milano e sono andata all'università, poi è diventata poi la mia cucina preferita, tuttora. Quindi pensa alle cose strane nella vita. Idem per quanto riguarda le tradizioni, diciamo che più vado avanti con l'età e più mi avvicino alle mie origini e quindi anche con le tradizioni. Strana sta cosa, non lo so.
È una cosa molto tipica, in effetti, del recupero delle tradizioni, del background, magari dei genitori o dei nonni. In questo momento noi ci stiamo immaginando che ti stai preparando e porterai ad una festa incredibile tuo marito Alessandro Diamanti, che è ormai da un paio d'anni come calciatore qua in Australia, a Melbourne, e i figli, è così?
No, in realtà non esiste
niente,
no,
da fare.
No. In realtà diciamo che non l'abbiamo mai festeggiato se non due volte festeggiato tra virgolette, perché poi in realtà è semplicemente un family gathering, quindi un ritrovarsi in famiglia. È una festa molto sentita in realtà, ma appunto come ritrovo familiare più che chissà che festeggiamenti. Tra virgolette l'ho festeggiata due volte, in quanto proprio durante il periodo del Capodanno cinese mi trovavo in Asia, quindi la prima volta eravamo in Cina, Guangzhou, Alessandro giocava in Cina e quindi noi eravamo lì, e poi la seconda volta perché portai, credo 3 anni fa, i bambini a Taipei proprio nel periodo di Capodanno cinese e avevamo colto l'occasione per fare anche una family reunion, perché poi ho 2 fratelli e siamo 3 spazi per il mondo, in 3 continenti diversi.
Che poi è quello l'obiettivo principale di questa festività, il raggiungimento dell'armonia familiare anche con persone che, per esempio in Cina ci sono parecchie milioni di persone che viaggiano.
Esatto, noi siamo stati in Cina 1 anno e ho potuto anche conoscere più da vicino le usanze. In Cina succede che la Cina è enorme e succede che la maggior parte delle persone che arrivano dalla campagna vanno a lavorare nelle grosse città quanto Shanghai, Beijing, Guangzhou, comunque le grosse città, e aspettano una volta all'anno, che è quello del Capodanno cinese, per ritornare alla casa, nella propria casa, e si fanno, non so, 10 ore, 20 ore, 30 ore di treni, di pullman, ma durante il periodo del Capodanno cinese devono essere a casa. E quindi diciamo che nelle grosse città, ad esempio in Cina durante il periodo di Capodanno cinese diventano città fantasma, perché ognuno poi torna a casa. Come dicevo prima, non è il festeggiamento, chissà che festa in piazza, niente di tutto ciò, però senti proprio il vibe, senti proprio l'atmosfera dei preparativi.
E senti anche i fuochi d'artificio e i petardi, visto che insomma sono stati inventati in Cina.
Più che fuochi d'artificio, credo, nei miei ricordi dell'infanzia, i petardi, perché credo che i petardi, ma io credo anche nel western, nelle tradizioni western, la motivazione del petardo, del rumore, che cos'è in realtà? Credo che, non vorrei dire una bagianata, però per almeno la comunità asiatica sia tipo uno scacciare i bad vibes, no? La negatività. Quindi più casino fai con i petardi e più metti positive vibes, allegria, una roba del genere, e questo come buon auspicio per l'anno a venire.
E l'anno lunare cinese, che tra l'altro appunto essendo collegato al ciclo della luna, ogni anno cambia, quest'anno come detto dal 12 febbraio al 27, però appunto va da un periodo che può essere gennaio, febbraio, per cui diciamo per gli occidentali è sempre un evento che coglie
gennaio,
di sorpresa quando
sì,
c'è.
Metà gennaio, sì, esattamente, varia tra metà gennaio, fine gennaio, fino a metà febbraio, cioè metà gennaio, tardo gennaio fino a metà febbraio. Poi ovviamente c'è l'anno che cade prima e l'anno che cade dopo. Quest'anno è l'anno del bue.
L'anno del bue.
Sono 12 segni zodiacali che va ad annate e non a mensilità. E quindi quest'anno è l'anno del bue. E
tu Silvia, che animale sei?
Io sono una bella scimmiotta.
Una scimmia.
Sono dell'80. Sono dell'80, quindi 80 ogni 12 anni cade, quindi 80, 92, 2004.
Anche gli elementi, diciamo, del calendario cinese, lo zodiaco cinese, sono abbinati anche delle caratteristiche?
Ma dicono di sì, non lo so. Sì, ci sono queste accoppiate, io non me ne intendo molto, però ci sono queste accoppiate, non so, il serpente va bene, le accoppiate, no? Tra i partners, non so. Con chi va più d'accordo, un po' come il segno zodiacale, quello occidentale, no? Che ci sono diversi dei segni che magari vanno più d'accordo con gli altri e via dicendo.
Io sono un serpente, stavo proprio aspettando con chi vado d'accordo,
non
me lo dirai mai.
Ma guarda, se fatti un Google, perché non me lo chiedi, non me ne intendo, sai?
Mentre invece, appunto, ricordiamo che si chiama l'anno lunare cinese, però non è soltanto un festeggiamento della Cina, visto che si festeggia anche in Vietnam, in Corea, ma anche del sud-est asiatico, appunto.
Si chiama, non so, tra l'altro, sì, mi incuriosisce questa cosa, si chiama Chinese New Year, però in realtà è una roba asiatica. Tra l'altro, ieri proprio stavo parlando con questa signora che abita qua a Melbourne da 25 anni, lei è vietnamita, doveva sistemarmi una maglia, stava parlando su quando fosse pronta e lei ha detto, you know, it's Chinese New Year, so, come per dire, guarda che vale anche per noi, tipo, che i primi giorni dell'anno non si lavora o comunque preferiamo non lavorare, no? Quindi
esatto.
È da lì che ho pensato, probabilmente sì, si chiama Chinese New Year, però è sentita proprio in tutta la comunità asiatica.
Ma infatti è raccomandato chiamarlo Lunar New Year, cioè il nuovo anno lunare, proprio perché è un momento inclusivo per diverse nazioni, anzi parecchie nazioni. Senti invece, la tradizione del pacchettino rosso, si usava a casa tua?
No, guarda, quando mi stai chiedendo questa cosa, tra l'altro mi è arrivato un video 20 minuti fa dai miei genitori che, diciamo, virtualmente hanno mandato la busta rossa, the red envelope, ai bambini, perché loro hanno i miei tre figli che siamo qua in Australia, poi hanno mio fratello che ha due bambini in Cina, a Shanghai, e l'altro mio fratello che è americano in California e che ha due figli. Allora, e quindi insomma è stato carino perché virtualmente mio padre preparava questi red envelope con dei soldi dentro e faceva ridere perché mia madre diceva le valute, no? $200 agli americani, $200 australiani agli australiani.
Ma spero che facessero col cambio corrente, non
sì,
a caso.
È 1000 RMB a quello cinese. E insomma, così. Il cambio australiano non gioca a mio favore, però vabbè,
esatto.
Insomma. No, virtualmente ci ha mandato questi red envelopes per i ragazzi, poi starà a me, ovviamente, fare top up nel loro saving card, anyways. Comunque.
La busta rossa, ricordiamo, genitori, comunque le persone più anziane danno ai più giovani la busta con i soldi, una tradizione che insomma anche è legata in Italia alle nonne, e rosso naturalmente perché il rosso porta fortuna per la tradizione
sì, però
cinese.
Però volevo aggiungere questa cosa, che è un ricordo di infanzia, no? Che i nonni, i genitori, gli zii, insomma, danno ai ragazzi e ai bambini. Però non è solamente una cosa rivolta ai bambini, è una cosa rivolta anche agli anziani. E infatti succede questo, che anche ad esempio ad età adulta, ad esempio mio fratello grande come per... Cioè ad esempio quando i miei nonni erano vivi ancora, i nonni magari davano ai miei figli, però io, siccome sono un'adulta e sono indipendente, donavo queste buste rosse ai miei agli elders. E questo come forma di rispetto nei confronti degli elders, che è molto sentito nelle tradizioni asiatiche. Vi dico asiatiche perché credo anche in Giappone c'è molto senso di rispetto nei confronti di chi è una generazione, due generazioni o tre generazioni più avanti di te. Questo doppio senso, no? Stavo spiegando oggi anche ad un'altra persona che il senso della busta rossa ha un significato particolare di gioia, di prosperità, di crescita florida per i ragazzi, per i bambini, però allo stesso momento una sorta di I'm taking care of you è tipo di stima, di rispetto nei confronti delle generazioni che ci hanno cresciuto, ma non solo, funziona anche che ad esempio chi ha le aziende, ha un datore di lavoro, durante il Chinese New Year dona queste buste rosse ai propri dipendenti come segno di gratitudine.
Sì.
O se no funziona anche ad esempio quando noi eravamo in Cina durante Chinese New Year si andava in giro un po' con queste buste rosse con dentro solamente 10 RMB che sono non so un euro e mezzo fatta però pezzo di carta nuove, devono essere proprio nuovi, proprio arrivati dalla banca, devono essere puliti questi soldi e si usava non so a darli non so al security guard o a quello che stava in concierge nel nostro palazzo, ma non solamente noi, tutti, perché io l'ho visto fare, quindi l'ho fatta anch'io, e non è il dare un euro e mezzo, non è il significato, è proprio il gesto, è come una sorta di riconoscenza nei confronti delle persone che comunque lavorano per te o comunque ogni giorno tu vedi. È molto bella, perché secondo me a volte si perdono un po' i veri sensi dei valori importanti nella vita, no?
Silvia, in conclusione, una riflessione che mi è venuta in mente proprio parlandotene adesso. Quando ti avevo chiamato per proporti questa intervista, la tua prima reazione è stata «No, io in effetti non lo festeggio». Però adesso che ne stiamo parlando, in realtà escono fuori i ricordi, escono fuori le memorie e si sente proprio che, anche se magari non è sentito, per le persone cinesi, di origine cinese oppure del sud-est asiatico, è comunque una presenza quella dei festeggiamenti del nuovo anno lunare.
Sì, diciamo che quando io quando ci siamo sentiti dicevo no, non lo festeggio a livello pratico, cioè non è che lo festeggio, però, tanto in famiglia, siamo tutti i giorni in famiglia. E dopo 7 mesi di lockdown in famiglia abbiamo più che vissuto questo senso di famiglia, però è sentito sì, quindi non è un festeggiamento a livello fisico, ma è un festeggiamento a livello probabilmente psicologico e interiore, dove lo senti, punto e basta, è così.
Silvia Shea, grazie per essere stata con noi, grazie per essere stata con noi, per averci raccontato le storie legate al Capodanno lunare e alla prossima. Buona giornata.
Grazie, ciao Carlo.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.